quest'anno concluderemo la lettura del Vangelo secondo Marco, cominciando dal versetto 13, del capitolo 13, versetto 24, fino a 16-20. E in questo primo incontro leggiamo i versetti del capitolo 13, da 24 a 37. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà. La luna non darà più la sua luce. Le stelle cadranno dal cielo. E le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità, io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. In quei giorni, dopo quella tribolazione, la tribolazione di cui parla Gesù è quella cui avevo accennato prima nei versetti precedenti, che noi abbiamo visto nell'ultima lettura dell'anno scorso. Era la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio. Quella era davvero una tribolazione. Gli ebrei vivevano sicuri del Tempio e della loro città santa, era il loro vanto, era la loro speranza, era in fondo il fondamento di tutta la loro vita. Ricordate come già Geremia, al capitolo 7, aveva rimproverato già ai suoi tempi gli ebrei di dare troppa importanza al Tempio. Questo è il Tempio del Signore. Non confidate in parole menzognere ripetendo questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete sangue innocente, in questo luogo, e se non seguirete per vostra disgrazia dei stranieri, io vi farò abitare in questo luogo. Quindi non è sufficiente avere il Tempio, bisogna vivere di conseguenza, vivere ubbidendo a Dio. Ma il popolo aveva nel Tempio e nella città santa la sua sicurezza. La sua speranza era ferma e sicura proprio perché erano sicuri che finché c'è il Tempio c'è anche Dio con loro e quindi le cose andranno sempre bene. La città santa e il Tempio erano le istituzioni degli ebrei sulle quali appoggiavano la loro vita, la loro certezza, la loro sicurezza, sbagliando naturalmente, perché sia la città che il Tempio sarebbero finite, sarebbero state distrutte. Dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Queste realtà sono dei valori per gli ebrei, certamente, perché anche gli ebrei vivono del sole, ma sono realtà che riguardano e che sono per tutti i popoli, anche per quelli che si vantano di essere i vincitori degli ebrei. Le sicurezze dei popoli quali sono? Il sole che sorge tutti i giorni, la luna che illumina le notti, le stelle che orientano il cammino. Anche le sicurezze dei popoli. I popoli queste realtà le avevano addirittura divinizzate. Il sole era diventato un dio, la luna pure, tanto che col nome del sole e della luna hanno dato il nome ai giorni. Lunedì, soledì, in italiano non si usa più, ma se parlate in tedesco o in inglese, la nostra domenica si chiama ancora soledì. Persino Nerone si era fatto chiamare Dio Sole e si era fatto costruire una statua alta 30 metri. Anche le divinità sulle quali appoggiano le loro certezze, la loro vita, tutti i popoli pagani, anche queste spariranno. Non possono garantire nulla. E anche le potenze che sono nei cieli, cosa sono? Non sappiamo a cosa pensava Marco o a cosa pensasse Gesù, le potenze che sono nei cieli. Noi sappiamo che ci sono delle realtà sulle quali dei popoli interi basano le proprie scelte e sono le ideologie. Le abbiamo viste anche nel secolo scorso e ce ne sono ancora e ce ne saranno ancora di nuove e di vecchie sulle quali i popoli basano le proprie sicurezze e vanno avanti come fondassero un'eternità e invece dopo un po' di anni diventano fumo, anzi peggio ancora, le potenze dei cieli. Il sole si oscurerà, la luna, eccetera, le stelle, tutto sparisce. Tutte queste realtà su cui gli uomini basano la propria vita, fumo, che sparisce. Non sono garanzia di nulla. È brutto segno che cadono queste cose? No, anzi. Per noi per i discepoli di Gesù. Questi sono segni molto belli. Alzate, levatevi, levate il capo, alzatevi, diceva in un altro passo ancora Gesù. Allora, quando vedete queste cose, niente paura, ma invece molta gioia, è il momento giusto in cui si può annunciare il Vangelo. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Quando le potenze o gli idoli mondani vanno in frantumi, è il momento in cui si può annunciare Gesù. È il momento buono che il Figlio dell'uomo può venire per gli uomini, per i popoli. Allora vedranno il Figlio dell'uomo che viene sulle nubi. Allora i popoli possono riconoscere che il Figlio dell'uomo è Dio. Quindi che è su di Lui che si può fondare la vita, che si possono basare le proprie scelte secondo i Suoi insegnamenti e le Sue parole. Vedranno, questa parola ci richiama quello che dice il profeta Zaccaria, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E il Figlio dell'uomo chi è? Gesù si definisce molto più volentieri con questo titolo che con altri che piacciono di più a noi. Perché questo titolo, che è profetico perché lo adoperava il profeta Daniele, con questo titolo si afferma sì la grandezza di questo personaggio del Figlio dell'uomo, ma una grandezza per Dio, perché per gli uomini, a causa degli uomini, deve soffrire, anche nelle profezie di Daniele. L'abbiamo già visto nei passi precedenti. Quindi il Figlio dell'uomo venire sulle nubi. Cosa vuol dire che viene sulle nubi? Vuol dire che nessuno lo può fermare. Vuol dire che è al di sopra di tutte quelle realtà che l'uomo pensa di poter dominare. Lui è al di sopra, viene sulle nubi. Quindi vuol dire che ha la gloria e l'autorità di Dio. Lo vedranno venire sulle nubi con grande potenza e gloria, cioè con modi che superano i nostri ragionamenti, che superano le nostre attese. Viene con grande potenza. Noi pensiamo di poter convincere gli uomini con dei ragionamenti della verità di Gesù, della verità della nostra fede. Non convinceremo mai nessuno. Nessuno diventa credente per i nostri ragionamenti, ma per la grande potenza con cui Lui viene, che supera le capacità umane. E gloria. La gloria è la rivelazione della presenza e del volto di Dio. Viene con gloria, quindi rivelando l'amore di Dio, e lo rivela vivendolo, non parlandone. Lo rivela vivendolo con la sua vita, con grande potenza e gloria viene il Figlio dell'uomo. Viene quando tutti gli idoli degli uomini cominciano a crollare. Quelli sono i momenti in cui il Figlio dell'uomo può essere accolto dagli uomini quando essi non hanno più le loro basi sicure. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti. Egli stesso manda gli angeli. Cosa vuol dire? Angeli significa messaggeri, semplicemente. Non pensate a esseri con le ali. Manderà i suoi angeli, può voler dire anche manda gli apostoli. Cos'è che farà Gesù? Andate in tutto il mondo. Lo vedremo l'ultimo giorno, l'ultima pagina. Andate. Manderà i suoi messaggeri. Per radunare, e radunerà i suoi eletti, cioè quelli che, grazie alla sua potenza e gloria, credono in lui, lo vedono e riconoscono la sua divinità, quindi questi sono chiamati qui gli eletti. Li radunerà, non staranno uno qui e uno lì, isolati, no, saranno riuniti, diventano popolo, e noi lo chiamiamo Chiesa, che è proprio la riunione degli eletti, di quelli che sono chiamati. E li raduna dai quattro venti, cioè da tutte le direzioni. Non rimane fuori nessun popolo. Quindi il fatto che il sole è crollato, che la luna non c'è, non impedisce di riunirsi a quelli che sono chiamati, anzi. Però saranno riuniti grazie all'annuncio di messaggeri mandati. Tutti i popoli potranno essere riuniti da questi angeli, da questi messaggeri, dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Che cosa significa? Allora si pensava che il cielo fosse una calotta che poggia sulla terra, quindi l'estremità della terra e l'estremità del cielo si toccano. All'orizzonte, come dire, da tutte le parti del mondo possono essere, quindi tutti i popoli, non c'è nessuno escluso. Prima è il popolo ebraico che rimane senza le sue basi, rimane nell'incertezza e così può cominciare a pensare di aderire al figlio dell'uomo, ma poi anche tutti i popoli rimangono senza le loro basi sicure e allora anch'essi possono aderire al figlio dell'uomo ed essere riuniti. A questo punto Gesù racconta una parabola. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Il fico è un albero significativo, come la vite. Vi ricordate che Gesù l'ha adoperato ancora? Abbiamo visto nei brani precedenti come ha maledetto anche un fico. E il fico è la pianta che si alza in mezzo alla vigna. La vigna è il popolo di Israele. Il fico è che si innalza in mezzo ad esso, e lo si vede con maggior facilità anche da lontano. È l'albero che porta frutti dolci, è un frutto dolce, quindi un albero significativo, conosciuto. Dalla pianta di fico tutti conoscono come si comporta questa pianta. È l'ultima che mette le foglie e è la prima che mette i frutti. Dalla pianta di fico, cosa bisogna imparare dal fico? quando il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. È molto semplice, una parabola proprio semplicissima. Quando comincia a far spuntare le foglie, sapete che è vicino il tempo dei frutti, l'estate. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Quando accadono queste cose, quando i popoli cominciano a dubitare delle proprie certezze, sappiate che egli può essere annunciato e può venire accolto. È il momento delle foglie che annunciano l'arrivo dei frutti. Sappiate che egli è vicino. E aggiunge, in verità io vi dico, un'affermazione sicura, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Non passerà questa generazione per la distruzione della città e del tempio, capiamo che era vicino, ma per le sicurezze dei popoli, questa generazione, cosa vuol dire questa generazione? È quella di chi scrive o è quella di chi legge? In fondo le parole di Gesù non hanno valore solo per quel giorno in cui vengono pronunciate come le parole dei nostri giornali. Quindi il tempo di chi le scrive e il tempo di chi le legge sono uguali, perché le mie parole non passeranno. Il cielo e la terra sì. Possono cambiare i secoli, passano i secoli, cielo e la terra passeranno, i secoli si susseguono l'uno all'altro, la storia degli uomini va avanti e cambia su tante cose, ma le mie parole non passeranno. Quindi la generazione di chi scrive e la generazione di chi legge hanno come base, punto di partenza, sempre le parole di Gesù. Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Quindi questo annuncio di Gesù vale sempre. Cielo e la terra sono caduchi. Il sole, la luna, le divinità umane, gli idoli che gli uomini si costruiscono, le loro ideologie durano poco, spariscono. E il fatto che spariscano e che si cambi un po' o molto nella situazione dei popoli e degli uomini sono tutti momenti propizi per annunciare il Vangelo e per raccogliere il frutto, quindi per raccogliere quelli che credono al Vangelo, gli eletti. Le mie parole non passeranno, hanno un valore eterno. Le parole di Gesù non alimentano dubbi, ma ci danno certezze. Sono una base di partenza sicura per tutti i nostri ragionamenti, per le nostre decisioni. Sono luce per ogni momento della storia, più del sole. Sono un giudizio per tutte le filosofie, per tutte le politiche, per tutte le mode, per tutte le abitudini. Le mie parole non passeranno. E questa affermazione Gesù la introduce dicendo: in verità io vi dico. Lui è sicuro di questo. È un'affermazione chiara e potente. In verità io vi dico. È come se dicesse: questa è parola di Dio e nessuno la potrà mai cambiare. Quanto però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa. I discepoli avevano fatto la domanda: quando avverranno queste cose? Quali saranno i segni? Era un po' una domanda di curiosità, se vogliamo. Vabbè, che ci preme a tutti sapere, però vediamo che Gesù adesso ci dice: non è importante sapere. Perché? Perché bisogna essere sempre pronti. Nessuno lo sa, quel giorno o quell'ora. Cosa vuol dire quel giorno o quell'ora? È il giorno in cui si oscura il sole, o è il giorno in cui arriva il figlio dell'uomo? Tutte e due, perché l'uno è il momento in cui può arrivare l'altro. Non lo sanno neanche gli angeli, né gli angeli né il cielo né il figlio, eccetto il padre. Non lo sanno gli angeli, cioè i messaggeri, quindi i messaggeri, quelli che annunciano e raccolgono gli eletti. Quelli non occorre che sappiano, non devono sapere. Loro devono solo fare il loro compito, che è annunciare il figlio dell'uomo. Quando le altre sicurezze spariscono, si può presentare l'unica vera sicurezza, il figlio dell'uomo. Non interessa, i messaggeri non devono solo annunciare quello di cui sono incaricati. Neanche il figlio dell'uomo, neanche a lui serve sapere e non deve sapere. Perché? Perché lui sa quando deve venire. Quindi non gli serve sapere quali sono i segni della sua venuta. Lui deve venire e basta. E lui viene. Non deve dirlo che viene, deve venire. E per lui è sempre ora di venire. Poi quando un uomo lo accoglie o non lo accoglie, lo sa il Padre. È più che sufficiente. Ma ogni uomo in ogni momento può accogliere. Se sapesse un uomo che lui accoglierà il figlio dell'uomo tra un anno, cosa fa da qui allora? Ogni uomo deve essere in ogni momento accogliente del figlio dell'uomo. Fate attenzione, vegliate. Ecco, ogni momento desidera la sua venuta, la sua presenza. Desidera in ogni momento che sia lui, colui su cui tu puoi fondare la tua vita. Anzi, dal momento che tu cominci a fare attenzione alla sua venuta, stai già accogliendolo, stai già fondando la tua vita su di lui. Quindi da subito fate attenzione, vegliate. Questo vegliare c'è addirittura adesso in queste righe 3 volte. E questo vuol dire la grande importanza di questo atteggiamento che dice qual è il nostro desiderio. Uno che veglia per attendere vuol dire che desidera quella o quel fatto che deve succedere o quella persona che deve arrivare. Quindi vegliate, è come dire, il vostro desiderio sia da subito pieno di Lui, riempito, occupato da Lui. Non desiderate nient'altro. Che allora vegliate davvero. Vegliate, fate attenzione perché non sapete quando è il momento. Ma se voi vegliate, il momento è già presente. Lui sta già operando in voi. E anche questo non sapete c'è due volte. Quindi questo non sapere, dobbiamo essere coscienti che non sappiamo. E su questo non sapere noi fondiamo un desiderio ancora più forte, continuo e perseverante. E qui Gesù aggiunge ancora un'altra parabola, ma non è nuova perché l'ha usata. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi. Un uomo che parte, però senza abbandonare la sua casa, le sue proprietà. Parte tranquillo perché ha dei servi di cui si può fidare. Un uomo che parte dà potere ai suoi servi, a loro lascia la propria casa. Si fida di loro. A ciascuno il suo compito, ognuno è diverso dagli altri, ognuno ha un compito diverso. E noi qui comprendiamo perché possiamo leggere anche quello che dicono poi gli apostoli, in particolare San Paolo, ma anche San Pietro, che a ciascuno dà un carisma, cioè una possibilità di essere utile agli altri per l'edificazione della casa comune. È partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Uno dei servi riceve in custodia la porta ed è un compito importante perché serve a tutti, perché tutti devono poter entrare e uscire, ma la porta va custodita. Non si può lasciare entrare chiunque e non si può lasciare uscire sempre. Ci sono delle ore, dei momenti in cui la porta di casa deve star chiusa. E ci sono dei momenti in cui la porta deve rimanere aperta. E ci sono delle persone che devono restare fuori, non possono entrare. Il portiere deve vigilare. Questo è l'unico compito che Gesù dice esplicitamente. Gli altri li possiamo immaginare, tutti gli altri compiti, compreso quello di far da mangiare e di distribuirlo. L'ha detto in altri momenti usando una parabola simile a questa. Vegliate dunque. Ecco, il portiere deve vegliare, ma devono vegliare anche tutti. Cioè tutti devono mantenere il desiderio del ritorno del loro padrone. Quindi tutti devono mantenere coscienza di non essere padroni di nulla. Perché il padrone è colui che ritornerà. Noi non siamo padroni, siamo servi. Questo vegliare comporta mantenere viva questa coscienza, che mantiene viva un'umiltà e mantiene viva uno spirito di servizio. Il mio compito serve agli altri. Mantiene vivo uno spirito che non accetta né invidie né gelosie, perché il compito degli altri, anche se sembra più bello del mio, ma serve anche a me, è un servizio fatto a me. Quindi questo vegliare, mantenendo vivo il desiderio della coscienza e il desiderio del ritorno del padrone, mantiene viva e mantiene forte e presente la nostra umiltà, il nostro spirito di servizio, il nostro amore per gli altri e la nostra accoglienza degli altri, comunque essi siano, che abbiano doti o che abbiano difetti, mantiene vivo il nostro amore per loro, perché a loro è stato il padrone a dare dei compiti, anche se hanno delle lacune, dei difetti, come li abbiamo tutti. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, lo ripete, l'attesa è del padrone di casa, questo è importante, l'attesa non è della caduta del sole o della luna o delle stelle, l'attesa della venuta del padrone di casa, di colui da cui dipende la mia vita, il mio servizio, la mia gioia. Non sapete quando ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Ma che strano, perché Gesù prevede la venuta del padrone di casa solo di notte. A tutte le ore, queste quattro ore sono le ore dei romani, dei pagani, dei popoli. Gli ebrei ne avevano solo tre invece della notte, e invece ne avevano quattro, quindi, perché Marco scrive il suo Vangelo probabilmente a Roma, quindi in un ambiente dove erano considerate queste ore, e sono solo quelle della notte. Di giorno sono tutti già svegli, vegliare si veglia di notte. E che ore sono queste? Sembrano solo ore dell'orologio, ma dopo che ascolteremo il prossimo capitolo, le prossime pagine del Vangelo, capiremo che sono l'ora in cui Gesù è stato tradito, la sera. L'ora in cui Gesù è stato deriso e calunniato e condannato dal Sinedrio a mezzanotte, l'ora in cui è stato rinnegato dal suo discepolo, canto del gallo, o al mattino, l'ora in cui è stato consegnato ai pagani, affilato. Vegliate. Queste ore possono capitare, capitano anche a voi. E allora a ogni ora dovrete stare attenti a non tradire, a non deridere, a non rinnegare, a non consegnare il figlio dell'uomo, il padrone che deve venire. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Vedremo che per Pietro è giunto all'improvviso il discorso di quella serva che gli ha detto: tu sei uno di quelli, è giunto all'improvviso. Come è giunto all'improvviso Giuda sulla porta del Getsemani. Ecco, quindi facciamo attenzione, fate attenzione, vegliate. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ma allora noi, il nostro vegliare, essere sempre coscienti che siamo in attesa di Gesù, che viviamo per Lui, che viviamo con Lui, che la nostra vita è fondata su di Lui, che non abbiamo più a che fare con l'autorità del sole o della luna, con le ideologie di questo mondo, ma che per noi vale solo la parola che ha pronunciato il Figlio dell'uomo. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Lo dico a tutti. Perché? Perché per tutti il sole che crolla, che smette di dar la luce, è l'idolo dei pagani, quindi per tutti i popoli, vale per tutti, non solo per chi crede, ma anche per chi non crede. Dovrà cominciare a credere quando non ha più altre basi, altri fondamenti su cui poggiare la vita. Lo dico a tutti, vegliate. Il ritorno, la venuta del Figlio dell'uomo sulle nubi è importante non solo per i discepoli, ma per tutti gli uomini. I discepoli saranno un esempio per tutti, perché tutti dovranno vedere come vivere, cosa aspettare nella vita, di che cosa riempire le ore che passano, le giornate, gli anni. Gesù lo dice a loro, dice ai discepoli quello che vale per tutti gli uomini. Se lo dà Gesù Cristo.
Amen.